Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track, we care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu.
This episode is brought to you by Merrick Pet Care. For over 30 years, Merrick has crafted high-quality dog food. Since our founding in Hereford, Texas, we prioritized whole nutrition with deboned meat, fish, or poultry as the number one ingredient in every dry dog food recipe. That's why we say real is our recipe. Real ingredients and homestyle flavors your pet loves. All to fuel more real time together. Look for Merrick online or in your local pet store.
Allora, registriamo un'altra puntata di Gong nel formato a due voci che abbiamo inaugurato, credo forse ieri per la prima volta. Francesco e io siamo anche oggi divisi, sto occupandomi di una recensione, quella di Warhammer 40.000 Space Marine 2, che arriverà settimana prossima, quindi lui ha fatto la live da casa, ma era comunque giusto dedicarci anche voi amici che ascoltate Gong, e quindi separiamo la puntata a metà. Io mi occupo della prima parte andando a recuperare una notizia che arriva dalla settimana scorsa. In realtà l'avevamo un pochino sottovalutata questa cosa, perché è proprio così giunta nel pieno del fervore della Gamescom. Ma ci stava parlarvi del museo di Nintendo che la grande N aprirà ufficialmente a Kyoto il 2 ottobre. Se vi ricordate, in realtà di questo tipo di iniziativa si era già parlato sul finire dell'anno scorso, anche perché la data di lancio, di apertura ufficiale delle porte di questo museo che celebra la storia della grande N doveva essere la scorsa primavera. Sono andati un pochino lunghi, ma tramite un piccolo Nintendo Direct della durata di una decina di minuti circa, però presentato niente po' di meno che da Shigeru Miyamoto, c'è stata la presentazione di questo complesso che sorgerà a Uji, vicino a Kyoto, ed è esattamente nel posto proprio preciso dove c'è stata la primissima sede di Nintendo quando ancora, oltre 100 anni fa, era un'azienda che produceva carte da gioco, le carte Hanafuda, per intenderci, quindi un sacco di tempo prima che diventasse una delle aziende più importanti del mondo in fatto di videogiochi. L'idea di aver proprio scelto questa location ovviamente ha un valore simbolico, e all'esterno di quello che è un complesso, in realtà da fuori abbastanza, mi verrebbe da dire quasi un po' triste, cioè abbastanza austero. È un classico rettangolone bianco e grigio che ricorda un po' anche quella che è proprio la sede di Kyoto della grande N. Il Nintendo Museum in realtà si concede un vezzo con una specie di piazzettina all'esterno che cita esplicitamente Super Mario, tra piante piranha, blocchi e cose varie, ma le vere meraviglie sono ovviamente celate al suo interno. Hanno detto che ovviamente, come si vede dal video, l'idea è quella proprio di celebrare sostanzialmente quella che è la storia dell'azienda, e quello che diciamo è il percorso avviene su più fasi. La prima è quella più canonica, più museale nel senso diciamo più classico dell'esperienza. Devo dire che da questo punto di vista, per quello che si è visto, forse mi aspettavo un'esposizione un filino diversa. C'è tanta matrice nipponica nel modo in cui sono organizzate, diciamo, le cose che sono i display, un po' tendente quasi all'accumulo. È particolare anche il fatto che abbiano scelto di dividere le varie epoche identificandole con dei controller giganti appesi al soffitto. Questa cosa dei controller giganti, poi ve lo dico, tornerà anche più avanti. E dicevo, è un modo abbastanza singolare, un po' giocattoloso in effetti, di, come posso dire, identificare le varie ere della grande N. All'interno poi di queste teche ci sono tutta una serie di chicche incredibili che riguardano pure quell'epoca pre-videogiochi, ma la Nintendo dei giocattoli, quella di Gunpei Yokoi, quella dell'Ultra End, eccetera, eccetera, con un sacco di chicche lì in esposizione. Ci sono ovviamente poi giochi in varie edizioni, c'è una parte più leggermente interattiva o comunque più elettronica con display che mostrano per esempio l'evoluzione della figura di Super Mario dalla versione 8-bit all'ultimissima, ed è bello vedere quindi anche il passare degli anni e il progredire della tecnologia sul personaggio proprio di Super Mario. C'è una parte, hanno fatto vedere con per esempio le evoluzioni del design del classico blocco con il punto di domanda e cose del genere che sono particolarmente sfiziose per magari un designer come me. La seconda parte che hanno mostrato nel video è quella decisamente più interattiva e più particolare, legata a un'idea di museo così decisamente più anche partecipativa. Ci sono delle proiezioni sul pavimento per giocare a un gioco di carte particolare. Hanno detto che ti daranno proprio anche un accesso con una tecnologia smart per interagire in qualche misura con i vari spazi, diciamo, del museo stesso. E per esempio in questa zona interattiva sono presenti anche delle stanzine, sembrano un po' le varie stanze che trovi con la ricostruzione della cameretta, della sala da pranzo, eccetera eccetera, un po' Ikea come modello, ma all'interno di queste stanze il protagonista è sempre uno degli accessori di Nintendo. Per esempio ce n'è una con questo strumento che serviva per allenarsi a giocare a baseball, e quindi anche lì tu puoi colpire la pallina che ti viene lanciata da un giocattolo, ma se vai a colpire con la tua pallina degli elementi dello scenario succedono delle cose interattive, strane e imprevedibili. C'è la possibilità di giocare per esempio con il Super Scope in modalità competitiva, quindi la pistola, anzi il bazooka del Super Nintendo, in una versione creata ad hoc, non di Duck Hunt, ma di un gioco che vuole appunto celebrare l'epoca dei light gun shooter. È un'idea di divertimento comunque multiplayer che si fa magari anche in gruppo. Nel video ovviamente stravinceva Miyamoto, altrimenti chissà cosa sarebbe successo ai poveri impiegati. E poi si arriva a quella che è forse una delle parti più surreali e più in realtà anche nintendose del Direct stesso, ovvero la possibilità di esplorare le varie fasi, diciamo, della vita delle console della grande N attraverso dei momenti di gameplay fatti utilizzando dei controller in formato non XL, ma di più. Cioè, immaginatevi un pad del NES con, sarà largo forse 2 metri, in cui ci si divide, uno usa la croce direzionale e l'altro deve premere per far saltare ovviamente Super Mario, ma premere su dei pulsanti che sono tipo 30 centimetri l'uno. Ecco, se con il pad del NES la cosa è divertente e funzionale, immaginatevi cosa può succedere, si vedeva nelle retrovie del video, con per esempio un Wiimote gigantesco da manovrare mettendoselo sulla schiena e direzionandolo in due, oppure con una balance board grande come un divano, di nuovo per stare in contemporanea su questo strumento e ricordare un'epoca passata. Hanno promesso che comunque ci sarà anche tutta un'altra serie di momenti e di contenuti di esperienza all'interno del museo, per esempio dei workshop per realizzare e colorare le vecchie carte Hanafuda che fanno parte appunto della storia della grande N, oppure uno shop che venderà chiaramente del merchandising, dei gadget esclusivi solo e soltanto per quel tipo di esperienza. In generale, che devo dire, cioè, quel che si è visto mi è sembrato veramente un po' il paese dei balocchi. Personalmente non vedo l'ora di provare ad andarci. Dico provare perché tra l'altro hanno detto che inizialmente l'accesso non sarà libero, ma bisognerà candidarsi con un tot di anticipo e partecipare ad un'estrazione. Questo perché sanno che soprattutto all'inizio ci saranno delle richieste assolutamente fuori scala provenienti da tutto il mondo, manco fosse il concerto degli Oasis. E però io diciamo che quello che ho visto mi ha sicuramente stupito. Sono contento anche che il mondo dei videogame sia arrivato ad un percorso di maturazione tale per cui c'è anche un po' la volontà di raccontarsi. Sapete che lo abbiamo fatto anche noi tramite i nostri documentari, ma è bello quando lo fa anche l'industry. Vi ricordo sempre, consiglio di guardarvi The Story of Xbox Power On, che è, lo trovate su YouTube ed è bellissimo, che appunto Microsoft ha usato per anche un po' scoprire gli altarini riguardo a quella che è la sua storia delle console. In questo caso Nintendo sceglie un approccio che da un lato è sicuramente più canonico, perché è quello del museo tradizionale, dall'altro non è mai una cosa noiosa, perché anzi, ripeto, c'è tanta interattività e sono contento che la grande N in questo senso forse sia stata la prima ad inaugurare un'idea del genere, che magari potrebbe essere seguita anche dalle altre e magari poi potrebbe vedere anche, chissà, un emulo in Occidente, non lo so. Resta comunque un'iniziativa che ci piaceva ricordare e, come dire, segnalarvi anche qui all'interno di Gong. Direi che per la prima parte con me è tutto. Passo la linea a Francesco, perché invece lui vi racconterà di qualche cosa che abbiamo, anzi ha provato in quel di Colonia, e quindi buon ascolto.
eBay Motors is here for the ride. With over 122 million parts, you can make sure your number one ride or die stays running smoothly. Brake kits, LED headlights, bumpers, whatever your baby needs, eBay Motors has it. And with eBay Guaranteed Fit, it's guaranteed to fit your ride the first time, every time. Plus, at these prices, you're burning rubber, not cash. Keep your ride or die alive at ebaymotors.com. Eligible items only, exclusions apply.
This episode is brought to you by Merrick Pet Care. For over 30 years, Merrick has crafted high-quality dog food. Since our founding in Hereford, Texas, we prioritized whole nutrition, with deboned meat, fish, or poultry as the number one ingredient in every dry dog food recipe. That's why we say real is our recipe. Real ingredients and home-style flavors your pet loves, all to fuel more real time together. Look for Merrick online or in your local pet store.
Ed eccomi, prendo la parola per portare a conclusione questo episodio bipartito di Gong, tornando a raccontarvi uno dei titoli con cui siamo entrati in contatto durante la Gamescom. Più in particolare, oggi condivido con voi le mie impressioni dopo un playtest di Kingdom Come Deliverance 2, sequel del gioco di ruolo uscito nel 2018 e sviluppato da Warhorse Studio, team polacco che è comunque al timone appunto anche dello sviluppo di questo sequel. Il gioco, molti di voi potrebbero ricordarlo, perché arrivò sul mercato con una premessa molto originale, premessa che resta originale anche in questo sequel, visto che non tanti prodotti hanno poi seguito le orme di Kingdom Come Deliverance, ma sono anche abbastanza sicuro che tanti giocatori se lo ricordano per altri motivi, dal momento che fu un prodotto divisivo, come si suol dire. Per chi invece non sapesse di cosa si tratta, ecco, Kingdom Come Deliverance si dava come obiettivo quello di essere un gioco di ruolo quanto più credibile e realistico nella digitalizzazione, nella ricostruzione di uno specifico periodo storico. Era ambientato nei primi anni del 1400, più specificatamente nel Regno di Boemia, e proprio tutta la scrittura e il lavoro di world building era votato a creare appunto un contesto sociale, culturale, geopolitico che fosse credibile e storicamente accurato. Con la stessa filosofia, il team di sviluppo aveva studiato anche il gameplay. Si trattava ovviamente di un titolo, di un GDR in prima persona che un po' seguiva le orme di Skyrim, un pochino invece raccoglieva delle caratteristiche dagli immersive sim, soprattutto per quanto riguarda libertà di approccio alle varie missioni. Ma appunto c'era anche un meccanismo, un sistema di combattimento che recuperava un po' i precetti della scherma medievale, era un po' ingessato, non digeribile per tutti, ma comunque sia piacevolmente diverso rispetto a quello di tanti altri prodotti. Nonostante i valori, insomma, legati proprio a questo realismo, alla ricostruzione storica, al world building e anche alla innovazione e all'originalità, il gioco arrivò sul mercato dopo un processo di sviluppo un po' lungo, un po' travagliato, molto diverso rispetto a quello che il team si era prefigurato, e quindi diciamo che soprattutto nel primo periodo fu funestato da diversi bug, diversi problemi di ottimizzazione. Divenne un po' lo zimbello di tanti content creator che si divertivano soprattutto ad additare le storture molto molto evidenti. Torture che progressivamente furono limitate, contenute, risolte da parte del team di sviluppo, ma che comunque, secondo me, fin dall'inizio non mettevano in ombra Il grande valore invece appunto storico e ludico del prodotto, che era fieramente diverso, un prodotto sui generis, un prodotto unico, e in un mercato che già all'epoca insomma cominciava a mostrare dei segni di standardizzazione, Kingdom Come Deliverance per me era un prodotto molto prezioso, come probabilmente finirà per essere prezioso anche questo sequel, che ricomincia sostanzialmente da dove il primo gioco era finito. E a dirla tutta, meno male che lo fa, perché la conclusione del primo capitolo non era proprio d'impatto, ecco, diciamo così. Anzi, il finale rimandava apertamente ad altri eventi che sarebbero stati raccontati poi in futuro, saranno raccontati appunto in Kingdom Come Deliverance 2, ma sulla struttura della storia non posso dirvi più di tanto, perché poi quello che mi hanno fatto giocare alla Gamescom era invece una missione secondaria collocata fra l'altro in una fase molto avanzata del gioco. Il team di sviluppo però ci teneva a mostrare la missione secondaria, non solo perché le side quest saranno indispensabili per chi vuole scoprire un pochino di più dell'impostazione socioculturale di quell'epoca. Tante delle side quest ci metteranno in contatto con dei cittadini normali e ci mostreranno quelle che erano le necessità dei fornai, dei contadini, dei maestri di spada e via dicendo, ma anche perché il lavoro di ramificazione narrativa che già era stato fatto nel corso del primo gioco, tante quest avevano appunto delle diramazioni e potevano prendere delle direzioni impreviste a seconda delle scelte e delle decisioni del giocatore, ecco, tutto quel lavoro che nel primo capitolo era molto legato alle missioni principali, in questo secondo episodio troverà spazio anche fra le missioni secondarie. E direi forse che è giusto partire proprio da qua nel raccontarvi Kingdom Come Deliverance 2, perché è evidente che il lavoro di scrittura, il lavoro di costruzione e ricostruzione storica è ancora oggi l'elemento più prezioso di questo titolo. Basta aggirarsi un pochino per la mappa di gioco, anzi per una delle due mappe di gioco, perché ci saranno due zone per un'estensione che sarà proprio doppia rispetto al titolo originale, per rimanere abbastanza meravigliati dalla attenzione e dalla cura per i dettagli che il team ha messo proprio in questo aspetto. La ricostruzione della città, gli NPC che si incontrano, l'attenzione per le architetture, sono tutti elementi che contribuiscono a appunto scolpire una cornice meravigliosa, soprattutto per chi è appassionato di storia. E alla stessa maniera pure la scrittura delle quest è proprio estremamente piacevole, seria quando deve essere seria, capace di raccontare quelli che erano gli equilibri della società dell'epoca, i rapporti fra le varie classi sociali, ma anche divertita quando deve un po' alleggerire i toni. Non sto a entrare troppo nel dettaglio dello svolgimento della quest, nel caso vi rimando però alla video anteprima, così date un'occhiata anche al colpo d'occhio, alla grafica, perché lì racconto un po' di più di quello che succedeva durante il mio playtest, appunto, però vi basti sapere che insomma i dialoghi, la scrittura, la struttura della quest hanno ribadito quanta attenzione Warhorse Studio abbia messo su questo aspetto. Per quanto riguarda invece la componente estetica, un altro elemento che proprio non era allo stato dell'arte nel 2018, all'epoca dell'uscita del primo capitolo, ecco, devo dire che la build che ho visto io continuava a testimoniare un po' qualche piccolo problema tecnico, però c'è un grosso ma, ovvero durante la fiera io ho giocato alla versione console, più specificamente sui dev kit di Xbox, e mi sono trovato di fronte a un prodotto con evidenti rinunce dal punto di vista scenico e tecnico. Un titolo che sicuramente aveva un rendering migliore rispetto al suo predecessore, ma che comunque non brillava per texturizzazione, shader, effetti di luce. Fortunatamente mi è capitato di dare un'occhiata anche al materiale visivo che invece il team ha pubblicato relativo alla versione PC, trovandomi di fronte un gioco di tutt'altra fattura, con effetti di luce molto più efficaci, un'illuminazione generale molto più avvolgente, molto più credibile, degli shader che davano tanto valore alle texture e complessivamente un colpo d'occhio davvero affascinante. Ora, dove sta la verità? Probabilmente sta un po' nel mezzo, nel senso che credo che il team abbia voluto portare alla Gamescom le versioni console soprattutto per questioni logistiche. È molto più facile trasportare dei dev kit e probabilmente mettersi lì a far girare una build già installata piuttosto che portarsi dietro delle postazioni PC incredibili. E credo che da una parte la build console possa essere migliorata nei mesi che ci separano dal lancio fissato, ve lo ricordo, per l'11 di febbraio del 2025. Originariamente il titolo sarebbe dovuto arrivare sul mercato quest'anno, ma poi il team appunto non ce l'ha fatta, ha deciso di prendersi qualche mese in più. D'altro canto, immagino anche che il materiale pubblicato relativo alla versione PC sia stato fatto girare su un computer della NASA, come si suol dire, e quindi probabilmente anche in quel caso bisognerà un po' vedere quanto carrozzato è il vostro hardware per capire come poi girerà Kingdom Come Deliverance 2, che, lo voglio ricordare, utilizza il CryEngine, una scelta abbastanza insolita di questi tempi, una scelta che pone il gioco in continuità con il predecessore, che appunto utilizzava il CryEngine, ma il fatto è che nel 2018, sebbene l'engine sviluppato da Crytek non fosse il più diffuso, era anche una delle varie opzioni a disposizione dei team di sviluppo. Oggi ormai non lo usa più nessuno e chi vuole utilizzare un motore non proprietario si è spostato in altri lidi, più specificatamente insomma verso l'Unreal Engine. Mi viene anche da pensare che proprio a causa del fatto che il CryEngine sia stato un po' marginalizzato dal mercato, il motore stesso non abbia seguito quel percorso di miglioramento che invece ha caratterizzato poi Unreal Engine 4 e 5 negli ultimi tempi. CryEngine, fra l'altro, è un motore molto molto legato all'ambito PC, quindi la disparità di cui dicevo prima, la differenza molto visibile fra la versione console e la versione PC, potrebbe essere giustificata proprio anche da questo fatto, sostanzialmente, che la versione sicuramente migliore con più tool a disposizione del CryEngine sia proprio quella che è dedicata al PC e non all'ambiente delle console. Il colpo d'occhio comunque non è mai stato l'elemento centrale del successo e delle qualità di Kingdom Come Deliverance 2, forse non lo sarà neppure per il secondo capitolo, perché i valori del prodotto sono altri. E arriviamo così per chiudere al gameplay, segnalando varie cose. Io ho cominciato la quest con un combattimento all'arma bianca che mi ha rimesso di fronte, diciamo, a un combat system sicuramente un po' peculiare, un combat system molto appesantito che vuole appunto mimare, replicare i precetti della scherma medievale e di un combattimento che è pesante, con armi bianche sicuramente belle, imponenti e massicce. Il combat system è stato leggermente smussato rispetto al primo episodio. Prima si potevano menare dei fendenti in 5 direzioni, adesso le direzioni sono sostanzialmente 4, perché gamba destra e gamba sinistra sono state unite in quello che è di fatto un attacco basso. Ci sono anche dei meccanismi di parata un po' più ludici, un po' più legati al tempismo invece che alla direzionalità. E ci sono anche una serie di situazioni che si possono verificare durante i combattimenti che li rendono un po' più vari. Banalmente, di tanto in tanto, i due combattenti si trovano a scontrarsi e a appoggiare le spade una sull'altra per fare poi un duello di pressione e sbilanciamento, sostanzialmente. È anche vero che durante i trailer pubblicati dal team di sviluppo si vedevano tanti altri movimenti che sembravano far presagire ad un combattimento estremamente ricco dal punto di vista delle possibilità offensive. Io questi movimenti non li ho visti, non so se tutte queste mosse particolari, mosse speciali, colpi di pomello, disarmi verranno sbloccate con il procedere dell'avventura e con la crescita del personaggio, oppure se saranno limitate magari alle finisher, agli attacchi speciali in cui il giocatore non è partecipe, ma sono di fatto, insomma, delle mosse finali un po' spettacolarizzate. Lo dovremo vedere, così come dovremo vedere come se la caverà il combattimento dalla distanza. Il gioco introduce le balestre e anche le armi ad avancarica, che comunque in quegli anni lì cominciavano un pochino a diffondersi in certe zone dell'Europa e non solo, però nel corso della mia missione io queste feature non le ho provate. Sono invece entrato in contatto con altri aspetti del gameplay, trovando complessivamente una serie di meccanismi un po' antiquati, diciamo così. Dal minigame per scassinare le serrature, che è rimasto uguale identico al passato, a delle fasi stealth in cui l'intelligenza artificiale resta un pochino ancorata a quelli che sono proprio, sì, i livelli di Skyrim, però si parla appunto di un gioco di un bel po' di anni fa, ecco, tutti i meccanismi ludici di Kingdom Come Deliverance 2 sono non proprio ammodernati, ecco, diciamo così. Quindi io credo che il gioco continuerà ad essere, da una parte, estremamente affascinante per chi vuole focalizzarsi sulla ricostruzione storica, da una parte forse un pochino farraginoso, forse un pochino antiquato per chi invece vuole concentrarsi di più sul gameplay. Invece menzione d'onore per l'interfaccia, che è migliorata tantissimo, è proprio bella, ben organizzata, molto carica, ma estremamente affascinante anche dal punto di vista estetico, ricorda un pochino i codici miniati del Medioevo, ci sono tanti elementi disegnati, ma anche il personaggio disposto in un'alcova come se fosse quasi una piccola statua votiva è eccezionale da vedere. Tutte le volte che appunto si aprono i menu, un sorriso ci si dipinge sul volto, c'è un po' un effetto Pentiment però elevato all'ennesima potenza, quindi sicuramente da questo punto di vista il team ha lavorato bene, come ha lavorato bene per quanto riguarda la colonna sonora. Attenzione, non il sound design, perché gli impatti, alcune delle voci degli NPC non sono proprio allo stato dell'arte, vedremo poi se decideranno di migliorare anche questo aspetto. Invece il sottofondo musicale orchestrato, capace di sottolineare ore momenti stealth, ore momenti d'azione, è davvero perfetto, bellissimo, una gioia da ascoltare. Quindi spero, insomma, di avervi dato una visione d'insieme. Ovviamente, insomma, non è un giudizio definitivo su Kingdom Come Deliverance 2, dal momento che sicuramente rientreremo in contatto con il prodotto anche nei prossimi mesi. Restate da queste parti se volete sapere come procede lo sviluppo e se volete ascoltare le nostre ultime impressioni dalla Gamescom, che pure nei prossimi giorni vi faranno compagnia mentre noi saremo in volo per il Giappone. Grazie mille per averci seguiti, ci sentiamo presto, ciao!